più che l'anacardo lì è la droga,
Bon, riguardo alla schiavitù, nelle isole Bisagos la schiavitù nel 1929 esisteva ancora, che è stata condannata dall'Inghilterra, messa fuori legge nel 1882-83, non so, ma la Guinea-Bissau, nelle isole Bisagos proprio c'era una regina, a un rango grande, che mandava i prigionieri di guerra a essere venduti alla capitale Bolama. Vendeva questi prigionieri e comperava le caldaie, whisky e altre cose. Allora c'erano questi marinai, che erano amici di questi prigionieri, li mettevano in un'isola che adesso è parco nazionale. State qui, prendevano nell'isola le mucche, le portavano a vendere e dopo tornavano indietro e dicevano alla regina, la Rainha Pampa di Orango, ecco, abbiamo venduto questi prigionieri e questo è i prodotti che abbiamo comperato. Per cui nelle isole, nel continente, nel sud della Guinea-Bissau, ci sono molti Bisagos che dopo sono rimasti lì, che erano scappati. Quindi questo era, che è documentato che la schiavitù a Bolama nel 1929 esisteva ancora. Ecco, quindi com'è che ha influenzato? Il DNA è DNA. Chi ha vissuto la Seconda Guerra Mondiale, anche quando dopo, io mi ricordo mio padre, che era stato prigioniero dei nazisti là in Polonia, quando vedeva la televisione che mostravano quelle cose lì, la spegneva subito. Non poteva vedere quelle cose lì e mi diceva... Perché avevo due figli, non mi sono ucciso, ma molte volte mi è venuto voglia di uccidermi, vedendo com'era la situazione. Quindi il DNA, è, culturalmente, quando si è presi, in America chi ha fatto la guerra in Vietnam, chi ha fatto la guerra e ha visto il proprio compagno morire, quel fatto lì resta psicologicamente per tutta la vita, alcuni diventano addirittura matti. Che non sono abituati. Quindi il DNA in questo senso qui, perché ha diviso i popoli. In Guinea-Bissau abbiamo due etnie che sono musulmane, i Mandinga e i Fula. I Fula sono venuti dalla Guinea Conakry, mentre i Mandinga erano già, avevano un grande impero nella Guinea-Bissau quando sono arrivati i portoghesi. E si sono fatti guerra. Fatti guerra perché? Si sono fatti guerra per avere il dominio della schiavitù, perché loro erano legati al colonialismo e quindi gli altri popoli erano selvaggi. Quindi ha creato questa divisione che esiste ancora ad oggi. Difatti i popoli tradizionali, i Bisagos, i Balanta, ce ne abbiamo circa 20 popoli, non vanno d'accordo con i musulmani ed è una fortuna per noi, così non abbiamo uno Stato musulmano, abbiamo uno Stato democratico. Ecco. Quindi in questo senso la schiavitù è ancora presente, perché ha diviso i popoli. Quando i popoli andavano tutti d'accordo all'inizio, adesso continuano ad andare d'accordo perché c'è una nazione che è cominciata, però nella Guinea-Bissau... Quando si parla dei musulmani, i Bisagos parlano dei musulmani, no, loro sono di un altro ordine, non fanno parte della nostra cultura. Ecco. Il fatto di andare in Guinea, io dovevo andare in India, infatti sono andato negli Stati Uniti a studiare storia delle religioni, poi in India era difficile entrare, è venuta indipendente la Guinea. Allora io ho chiesto di andare in Guinea. Sarei mai andato in Guinea se era sotto il dominio portoghese. Sono arrivato là, mi sono trovato bene finora, anche perché ho trovato questo popolo dei Bisagos, che è un popolo molto rispettoso della propria tradizione. C'è un'isola praticamente dove i portoghesi hanno fatto la guerra nel 1935 e l'hanno persa. È un popolo che ha fatto la guerriglia. Per 6 mesi ha resistito a 2.000 soldati portoghesi andati là, ha mandato tutte le donne fuori in altre isole e sono rimasti solo gli uomini. Di notte di giorno si nascondevano e di notte uscivano e facevano gli assalti a queste truppe portoghesi, finché hanno ammazzato il capo e i portoghesi sono ritirati e hanno dovuto fare la pace. C'è ancora il monumento della pacificazione tra Bijagós e governo portoghese. Però dopo non hanno mai accettato di pagare le tasse. C'era una tassa, ogni casa doveva pagare una tassa annuale al governo portoghese. Loro li sono sempre rifiutati, fino all'indipendenza nel 1975. E durante la guerra d'indipendenza parecchi di loro erano al sud che combattevano con la Mica Cabral. Per dire, insomma, che ancora oggi in alcuni villaggi, io sono là dal 1978 perché ho iniziato con le scuole, perché non avevano mai accettato nessuna scuola prima, poi con i missionari hanno accettato e adesso hanno scuole dappertutto anche loro. Comunque hanno una vita, struttura del villaggio che ancora penso come era ai tempi dei portoghesi quando sono arrivati là nel 1500. Hanno conservato la propria tradizione. Boh, sta entrando la modernità perché la gente va a scuola, ma i vecchi continuano ancora con le proprie tradizioni. E mi sono trovato bene perché quando si lavora con loro e capiscono che si fa del bene, sanno corrispondere, perché il popolo quando vive in maniera tradizionale, secondo una cultura ben fatta, sono anche generosi e quindi sanno capire il valore che si vuole trasmettere. Chiaro, dobbiamo stare in punta di piedi, io sono missionario ma devo rispettare la loro cultura e la loro religione soprattutto, perché l'africano era, dicevano che è un magico, non è vero, l'africano crede in Dio. Io l'ho trovato quando sono andato lì nel 1975, poi l'ho scritto anche nella mia tesi. E quando sono andato in America a difendere la tesi, il mio professore mi fa: ma tu sei matto? Io ho lavorato 2 anni con i Fanti là in Ghana, non ho mai trovato che credono in Dio gli africani. L'hanno detto a te perché sei missionario per farti piacere. E io ho detto no, no, e ha accettato. E oggi tutti lo ammettono, perché a quei tempi i vescovi erano tutti europei, bianchi. Adesso che i vescovi sono africani, sanno che e il loro papà e la loro mamma ci credono in Dio, quindi è una cosa ben messa. Ah, il problema dell'instabilità della Guinea-Bissau. Per me è perché la Guinea-Bissau non ha ancora scelto una lingua nazionale.
Una lingua
nazionale propria. Continua col portoghese, che è parlato solo dall'11% della popolazione, quando il criolo adesso è parlato già dal 70% della popolazione, è lingua nazionale. Ora, quando uno è abituato a parlare una lingua straniera, ha dei valori anche della lingua straniera. Non so se sapete come la lingua è fatta. Noi parliamo, diciamo acqua, ma dietro alla parola acqua c'è un concetto, dietro la parola mela c'è un concetto e ogni popolo c'ha il suo. Gli eschimesi, per dire neve, hanno 11-15 termini, dipende se la neve è soffice, se la neve è appena caduta, se è ghiacciata. Bijagós, per dire marea, ossia l'acqua che arriva, ce ne hanno 4 termini, dipende quando l'acqua è già in fondo, quando è a metà, quando è vicina e quando arriva. Quindi ogni popolo trasmette. Se andate nel Trentino, per dire mela, quanti nomi hanno per dire mela? Gli americani, per dire macchina, ogni macchina ha il suo nome. Quindi ogni popolo dà un significato al termine secondo la cultura che ha dietro, secondo l'esperienza che ha. Ecco questo. Quindi è fondamentale che ci sia una lingua nazionale. Mi ricordo che ho letto una volta di un filosofo che diceva che i paesi del mondo che hanno conservato la propria lingua nazionale sono quelli che si sono sviluppati meglio. In Asia, per esempio, abbiamo l'esempio del Giappone, che non ha accettato la lingua inglese, ha mantenuto la propria lingua. L'inglese va bene come lingua internazionale per capirci con altri popoli, però in Giappone tutti nell'università continuano con la propria lingua, in Cina continuano con la propria lingua, in India hanno 10 lingue ufficiali e ne avranno 300, 400 in tutta l'India. Hanno l'inglese, però l'inglese è solo come lingua internazionale, ognuno parla la propria lingua, questo è importante. Io sono veneto e quando ero ragazzo la maestra ci obbligava a parlare italiano a scuola. Ora i miei compagni che rifiutavano di parlare italiano e parlavano veneto sono diventati i migliori scrittori, sono andati all'università e sono i migliori. Chi invece obbediva e parlava italiano, a un certo momento faceva difficoltà anche a parlare italiano perché mancava di una lingua propria, che è la lingua materna. Ecco, questo è. Poi un'altra cosa, in Guinea abbiamo una difficoltà enorme oggi, che è la droga. E la droga è venuta in Guinea in questa maniera. C'è stato Nino Viera che ha perso la guerra del 98, la guerra civile, e è andato all'estero. Poi l'hanno richiamato i suoi amici e lui per vincere le elezioni ha fatto un contratto con i colombiani. I colombiani gli hanno dato i soldi, ha comperato parecchi voti, per cui ha vinto, e da quel momento la droga è cominciata. Io mi ricordo che era Bubacche, c'erano già 4 colombiani presi in prigione. Il giorno che Nino ha vinto le elezioni sono stati liberati. E oggi sono tonnellate di droga che arrivano in Guinea, che è un paese che dopo la droga passa, va in Portogallo, va in Spagna, viene in Italia, non so se viene adesso, perché prima veniva attraverso la Libia, adesso non so se viene, se è quella della Guinea che arriva qui o se altri, ma in Portogallo e Spagna c'è questa droga. Ora, la droga, una tonnellata costa 13 milioni, quella pura, 1 milione viene dato a chi comanda il commercio in Guinea-Bissau. Ora uno come fa a rifiutare questi soldi qui? È 2 anni che abbiamo in Guinea-Bissau che non, l'assemblea non riesce a riunirsi, perché se formano il governo gli Stati Uniti entrano e dicono controllare la droga, se non c'è governo ognuno continua a fare. Adesso c'è un'altra tecnica, prima arrivava l'aereo, 2 volte alla settimana arrivava a Bubacche. Poi i militari di notte portavano a Bissau. Adesso come fanno? C'è un pacco con una valigia dentro, con la droga, e la buttano in mare. C'ha 2 pannelli, GPS, e la barca va a prenderla. Poi tira via l'involucro e lo butta in mare. I ragazzi vanno a raccoglierlo e lì va al mare. Ecco, così. E la droga continua. Nessuno sa chi la porta e dove va, però c'è, e quella condiziona la corruzione nello Stato e finora viviamo sotto questa difficoltà. E il consumo locale è di marijuana, ma per la cocaina penso che non hanno soldi, può darsi che ci siano della gente ricca che faccia anche questi festini, ma non ho conoscenza di questo.